Capitolo quindicesimo. Accompagnata la moglie di sopra, Lievin andò nell'appartamento di Dolly. Daria Alexandrovna, per conto suo, era molto amareggiata quel giorno. Camminava per la stanza e diceva arrabbiata alla bambina che stava in piedi in un angolo e piangeva. «E starai nell'angolo tutto il giorno e pranzerai sola e non vedrai neanche una bambola. E il vestito nuovo non te lo farò», diceva, non sapendo più come punirla. «No, è una bambina cattiva», disse rivolta a Lievin. «Di dove vengono queste inclinazioni disgustose?» «Ma che ha fatto mai?» chiese Lievin alquanto indifferente e, desideroso di trovar consiglio per la cosa sua, si irritò d'esser capitato fuori di proposito. «Lei e Grisha sono andati dove ci sono i lamponi e là non posso neppur dire quello che lei ha fatto. Rimpiango mille volte Miss Elliot. Questa qui non bada a nulla. Figurez-vous que la petite!» E Daria Alexandrovna raccontò il delitto di Masha. «Ma questo non dimostra nulla. Queste sono tutt'altro che inclinazioni cattive. Questa è semplice birichineria», la tranquillizzava Lievin. «Ma tu sei un po' sconvolto. Perché sei venuto?» chiese Dolly. «Che succede là?» E dal tono di questa domanda Lievin sentì che gli sarebbe stato facile metter fuori quello che aveva in mente di dire. «Non sono stato là. Sono stato in giardino con Kitty. Abbiamo litigato per la seconda volta da che Stiva è arrivato». Dolly lo guardava con gli occhi intelligenti che intendevano. «Su, di con una mano sul cuore, c'era, non in Kitty, ma in quel signore, un tono tale da essere spiacevole, non solo spiacevole, ma spaventoso, offensivo per un marito?» «Beh, come dirti, resta, resta nell'angolo!» si rivolse a Masha che, visto un sorriso appena percettibile sul viso della madre, stava per voltarsi. «L'opinione del mondo sarebbe che egli si comporta come si comportano tutti i giovanotti.
Il fait la cour a une jeune et jolie femme.
E un marito mondano deve esserne semplicemente lusingato.»
«Sì, sì», disse cupo Lievin,
«ma tu l'hai notato?»
«Non solo io, ma Stiva l'ha notato. Ma proprio detto dopo il tè. Je crois que Wieslowski fait un petit brin de cour à Kitty.»
«E allora benissimo, ora sono tranquillo, lo caccerò fuori», disse Lievin.
«Ma sei impazzito?» gridò Dolly con orrore. «Che hai, Kostya? Ritorna in te», disse ella ridendo. «Su, adesso puoi andare da Fanny», ella disse a Masha.
«No, se vuoi proprio allora lo dirò a Stiva, lui lo porterà via. Si può dire che tu aspetti ospiti, in fondo è di troppo in casa nostra.»
«No, no, faccio da me. Ma ti bisticcerai?»
«Niente affatto, per me sarà molto divertente, realmente divertente», disse Lievin con gli occhi che gli brillavano.
«Su, perdona la Dolly, non lo farà più», disse egli della piccola delinquente che non andava da Fanny e stava lì in piedi, indecisa dinanzi alla madre, aspettando e cercando il suo sguardo di sotto in su.
La madre la guardò. La bambina scoppiò in singhiozzi, si sprofondò col viso nelle ginocchia della mamma e Dolly le mise sul capo la sua mano magra, tenera.
«E che c'è di comune fra noi e lui?» pensò Lievin e andò in cerca di Wieslowski.
Passando per l'anticamera, ordinò di far attaccare il calesse per andare alla stazione. «Ieri si è rotta una molla», rispose il servitore.
«Su, allora la carretta, ma presto.
Dov'è l'ospite?»
«Il signore è andato in camera sua.»
Lievin trovò Vasinka che, tolta dalla valigia tutta la roba e sparpagliate le nuove romanze, provava delle ghette per andare a cavallo. O che ci fosse qualcosa di particolare nel viso di Lievin, o che lo stesso Vasinka avesse sentito che, se petit brin de cour che gli aveva vagheggiato era fuori di posto in quella famiglia, certo egli fu un poco, quanto può esserlo un uomo di mondo, confuso dall'entrata di Lievin.
«Montate a cavallo con le ghette?»
«Sì, è molto più igienico», disse Vasinka ponendo la gamba grassa su di una sedia, agganciando la fibbia di sotto e sorridendo allegramente, di cuore. Era senza dubbio un buon ragazzo, e Lievin provò pena per lui e vergogna per sé, padrone di casa, quando notò la timidezza nello sguardo di Vasinka. Sulla tavola giaceva un pezzo di bastone che la mattina avevano spezzato insieme nel far ginnastica, provando a sollevare le sbarre rigonfie per l'umidità. Lievin prese in mano questo pezzo di legno e cominciò a romperne l'estremità già spaccata, senza sapere da che parte cominciare a parlare. Stava già per tacere, ma ad un tratto, ricordatosi di Kitty e di tutto quello che c'era stato, disse guardandolo risoluto negli occhi: «Ho ordinato che vi attaccassero i cavalli.»
«E sarebbe a dire come?»
cominciò Vasinka con sorpresa. «E dove si deve andare?»
«Per voi alla stazione», disse torvo Lievin, tormentando il bastone.
«Forse voi partite o è accaduto qualcosa?»
«È accaduto che aspetto ospiti.» disse Lievin, rompendo sempre più in fretta, con le dita forti, le estremità del bastone che si era spaccato. «Anzi, non aspetto ospiti e non è accaduto nulla, ma vi prego di partire. Potete spiegare come volete la mia sgarberia». Vasinka si raddrizzò. «Io prego voi di spiegarmi», disse con dignità, avendo finalmente capito. «Non posso spiegarvelo», cominciò a dire piano e lento Lievin, cercando di nascondere il tremito dei propri zigomi. «Ed è meglio che non domandiate». E siccome le estremità scheggiate erano state già tolte, Lievin s'attaccò con le dita alle estremità grosse, spaccò il bastone e raccolse con cura la punta che era caduta. Probabilmente la vista di quelle mani tese, di quegli stessi muscoli che la mattina aveva palpato facendo ginnastica, e degli occhi scintillanti, la voce piana e gli zigomi tremanti, convinsero Vasinka più delle parole. Dopo aver alzato le spalle e sorriso con sprezzo, egli si inchinò. «Non posso vedere Ablonsky?» L'alzata di spalle e il sorriso non irritarono Lievin. «Che gli rimane da fare?» egli pensò. «Ve lo mando subito». «Che cosa insensata!» diceva Stepan Arkadyc dopo aver saputo dall'amico che lo si cacciava di casa e avendo trovato Lievin in giardino dove passeggiava in attesa della partenza dell'ospite. «Messer ridicule! Ma che mosca t'ha mai pizzicato? Ma sei du dernier ridicule! Cosa mai ti è sembrato se un giovanotto...» Ma il punto in cui la mosca aveva pizzicato Lievin doleva ancora, si vedeva, perché egli di nuovo impallidì quando Stepan Arkadyc cercò di chiedere ragione e lo interruppe in fretta. «Per favore non chiedermi la ragione, non posso fare altrimenti. Me ne vergogno molto dinanzi a te e dinanzi a lui, ma per lui penso non sarà un gran dolore partire, e per me e per mia moglie la sua presenza è spiacevole». «Ma per lui è offensivo, e poi sia ridicule». «E per me è offensivo e tormentoso, e io non sono colpevole di nulla e non ho ragione di soffrire». «Ma questo non me l'aspettavo da te». «On peut être jaloux, mais à ce point, c'est du dernier ridicule». Lievin si voltò in fretta e andò via in fondo al viale, continuando a camminare solo, avanti e indietro. Presto sentì il rumore della carretta e vide di là dagli alberi Vasinka col berrettino alla scozzese seduto sul fieno. Per colmo di sventura sulla carretta non c'era il sedile, mentre passava per il viale sobbalzando alle scosse. «Che altro c'è?» pensò Lievin quando un servitore, uscito di corsa dalla casa, fermò la carretta. Era il meccanico, di cui Lievin si era del tutto dimenticato. Il meccanico, salutando, disse qualcosa a Wieslowski, poi montò sulla carretta e partirono insieme. Stepan Arkadyc e la principessa erano indignati dell'azione di Lievin e lui stesso si sentiva non solo ridicule al sommo grado, ma anche completamente colpevole e coperto di vergogna. Ma ricordando quello che lui e sua moglie avevano sofferto e domandandosi come avrebbe agito una seconda volta, si rispondeva che avrebbe agito proprio allo stesso modo. Malgrado tutto questo, alla fine di quel giorno tutti, tranne la principessa che non perdonava quell'azione a Lievin, divennero straordinariamente allegri e animati, come bambini dopo una punizione o come grandi dopo un faticoso ricevimento ufficiale. Così la sera, in assenza della principessa, si parlò della cacciata di Vasinka come di un avvenimento lontano e Dolly, che aveva ricevuto dal padre l'arte di raccontare le cose con spirito, faceva morir dal ridere Varinka quando per la terza o quarta volta, sempre con nuove aggiunte umoristiche, raccontava come, proprio mentre lei si accingeva a mettersi dei nuovi nastri in omaggio all'ospite e stava per uscire in salotto, ecco che all'improvviso aveva sentito il rumore della carretta. E chi c'era mai nella carretta? Vasinka in persona, col berrettino scozzese, le romanze e le ghette, era seduto sul fieno. Avesse almeno fatto attaccare la carrozza. No, e poi sento, aspettate. Beh, penso, avranno avuto compassione. Guardo, gli hanno messo a sedere accanto quel grassone di tedesco e l'hanno portato via. E i miei nastri sono andati perduti.